/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. Chi vi parla al microfono è sempre Angelo Camodeca, con Fabiana Sant'Angelo, che si occupa delle interviste ai nostri ospiti. Oggi parleremo di un argomento un po' desueto per quanto riguarda il popolo, la categoria dei non vedenti, ma sembra così, ma non lo è. Vi sono tanti non vedenti appassionati di questo argomento. Noi, per saperne di più, diamo la parola a Fabiana, la quale ci chiarirà un pochino di cosa parliamo oggi.
Nel corso di questa puntata parleremo di un argomento solo in apparenza inusuale. Si tratta dell'automobile, il comune mezzo di trasporto che utilizziamo quotidianamente, ma anche e soprattutto un simbolo culturale e storico per il nostro paese. Basti pensare al boom economico degli anni 60 o anche alle auto di rappresentanza. Beh, proprio in quest'ultimo riferimento, diciamo che l'argomento non è assolutamente casuale, perché di recente c'è stata la visita del presidente Mattarella qui a Potenza in occasione della celebrazione dei 40 anni dalla fondazione dell'Università degli Studi di Basilicata. In più occasioni, fra l'altro, abbiamo avuto come ospiti diversi docenti o prorettori qui in trasmissione, proprio per parlare di tematiche che ci legano al mondo degli studi e della ricerca. Beh, in questo caso in realtà parleremo delle auto di rappresentanza, perché un ex studente Unibas, attualmente ingegnere meccanico, Antonio Romano, ha scritto un testo che riguarda proprio le auto dei presidenti. Il titolo, ovviamente non casuale, è Tutte le auto dei presidenti, storie di ammiragli, limousine ed esemplari unici utilizzati per scopi presidenziali. Rigorosamente Made in Italy, Gangemi Editore 2013. Un'edizione illustrata che racconta nel dettaglio le varie tipologie di automobili utilizzate dai presidenti, con la prefazione di Donato Marra, segretario generale della Presidenza della Repubblica Italiana dal 2006 al 2015. E il segretario generale nella sua prefazione scrive: la storia di un'istituzione risulta innanzitutto rappresentata dal susseguirsi di persone, idee, norme e comportamenti. Nel caso specifico di uno di questi strumenti, l'automobile, come si può rivelare nell'accuratezza della ricerca che ora viene pubblicata, ha una duplice peculiarità. È un oggetto d'uso, in quanto consente il movimento in sicurezza del capo dello Stato nello svolgersi dei suoi compiti e nel contempo rappresenta, quale prodotto dell'uomo, l'evoluzione nel tempo degli usi e delle abitudini di un paese. Intanto incominciamo e scopriamo come è nato questo racconto di Antonio Romano.
Amici, siamo in linea con il nostro ospite e vuole raccontarci com'è nata questa storia legata ad una passione sfrenata per le automobili e per i modellini. Non so se dico bene, Antonio, correggimi.
Sì, dici bene, dici bene. Salve a tutti. Sì, niente, questo libro, Tutte le auto dei presidenti, nasce appunto dalla mia passione che ho per le automobili in generale. E nella fattispecie l'idea mi è venuta perché all'interno di questa mia collezione di passione, collezione automobili, modellini scala 1-43, modellini quindi molto piccoli. E un giorno rimasi colpito dalla diretta, stavo seguendo la diretta del, se non ricordo male, del 99, la diretta dell'arrivo in Italia, della visita del presidente Khatami, forse se non sbaglio, il presidente dell'Iran, allora presidente dell'Iran Khatami, che appunto arrivava in Italia ed era a bordo di una Maserati quattro porte, l'auto famosa ex, perché era quella utilizzata dal presidente Pertini. Insomma, seguivo questa diretta e mi sono chiesto perché non fare come sottotematica una tematica su tutte le auto dei presidenti scalano a 43. E quindi iniziai a raccogliere foto, a fare ricerche su internet, foto, video, mi registravo tutte le puntate del 2 giugno, del 25 aprile o del 4 novembre in cui il Presidente della Repubblica si recava all'altare della patria per rendere omaggio a un milite ignoto, insomma, tutte queste cose, oppure servizi dei vari TG dove c'erano tutte questi video con l'arrivo dei presidenti a bordo delle varie vetture. E quindi ho iniziato col tempo a raccogliere così tante foto, immagini, video che mi servivano per poter poi realizzare i modellini in scala, in maniera dettagliata, quindi con le stesse targhe, le stesse bandierine, gli stessi colori, gli stessi interni, quando avevo foto degli interni. Col tempo mi sono reso conto che avevo raccolto quindi un materiale fotografico importante, uno storico importante, e dissi: un giorno devo realizzare un libro, mi piacerebbe realizzare un libro. E nel 2011 ero con mia moglie al Quirinale, in visita al Quirinale, visita turistica, e chiesi, ero nei pressi di via della dataria, è la via da cui escono le auto dei presidenti, dall'autorimessa. E chiesi a un corazziere davanti all'ingresso, lì sarà possibile andare a visitare l'autorimessa del presidente. Questo mi guardò con una faccia un po'
stupita, è un po' insolita.
No, guardi, no, è impossibile vedere l'autorimessa del presidente. Io mi girai verso mia moglie e dissi: io un giorno entrerò qui. È il 2011 circa, e dopo due anni, dopo un anno e mezzo anche, anzi, dopo un anno e mezzo, io sono entrato al Quirinale con la mia vettura, con mia moglie, siamo entrati con la mia vettura nel Quirinale. Perché chiamai al Quirinale e dissi: guardi, io vorrei realizzare un libro su tutte le auto dei presidenti. È possibile vedere l'autorimessa, vedere le automobili e quant'altro? Loro, da quell'approccio telefonico, quel funzionario che mi passarono, capì che io sapevo molte cose, perché sapevo i numeri di targa a memoria, delle vetture e quant'altro. Lei mi chiede, tanto è vero che a un certo punto mi interruppe e mi disse: ma lei come fa a sapere i numeri di targa? Senta, guarda, ho così tanti video, così tante foto che sapere il numero di targa è il minimo. E quindi lui hanno capito che io ero già in stato avanzato, diciamo, di malattia, e quindi stato avanzato di informazione, e mi hanno chiesto di andare al Quirinale. Quando volevi dire? Guardi, io sono in settimana, sono impegnato, purtroppo sono libero solo il sabato. Non è un problema, l'aspettiamo sabato prossimo. Era il lunedì o martedì, il sabato successivo io ero al Quirinale. E mi hanno fatto vedere tutte le autorimesse, e da lì si sono aperte letteralmente le porte, perché sebbene ci fu una titubanza iniziale, un approccio iniziale con il piede di piombo, come giusto che sia, perché non è semplice entrare al Quirinale e soprattutto non è semplice dare notizie ad una persona che si è conosciuta mezz'ora per telefono, però ho capito che il mio progetto gli era piaciuto anche perché, come mi hanno ammesso, come mi hanno più volte detto, per loro stessa missione, era un progetto che loro avevano in itinere da tempo, ma che non hanno mai fatto perché non c'è mai stato nessuno che era in grado di farlo. Era stato fatto un libro sulle carrozze del Quirinale, molto bello, a cui mi sono ispirato, fatto però, studiato realizzato da Godarti, che all'epoca era il consigliere culturale del presidente Giorgio Napolitano. Ma nessuno aveva mai pensato di poterlo realizzare veramente perché, come stesso loro mi hanno detto, è una cosa troppo tecnica, troppo particolare, che ci vogliono determinate conoscenze per farlo. E quindi io ho intensificato le ricerche, poi l'archivio storico. Diciamo che per molto tempo io ho frequentato il Quirinale e l'archivio storico in maniera molto assidua. All'archivio storico ho recuperato molte foto, il Quirinale mi ha messo a disposizione, poi mi hanno fatto incontrare tutti gli ex autisti, da Gronchi in poi, fino all'ultimo, in cui io ho fatto domande, mi hanno raccontato aneddoti sui vari presidenti, tutte cose molto semplici, molto carine, che denotano però un grande senso dello Stato, un grande senso di appartenenza per le istituzioni e per la nazione, perché mai un aneddoto fuori posto, mai un aneddoto diciamo da gossip, tutte cose molto belle, molto particolari e soprattutto molta passione per il proprio lavoro. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, tant'è vero che il primo giorno che andai al Quirinale mia moglie chiese di entrare nella vettura del presidente, una lanciatese limousine, e l'ha detto l'autorimessa, il capo dell'autorimessa, con molta nonchalance, disse: certo che può entrare, questa è anche sua, è l'auto di tutti gli italiani.
Antonio, io immagino che nel testo ci siano delle descrizioni appunto anche dal punto di vista tecnico, molto dettagliate delle automobili. E ovviamente, insomma, chi avrà piacere ad acquistarlo potrà fruire di queste informazioni. Al di là del discorso degli appassionati e quindi dei collezionisti, volevo chiederti, diciamo, una considerazione più spassionata. Perché l'auto, che sembrerà scontata e banale, però perché le auto e alcuni tipi di auto hanno questo particolare successo di rappresentanza? Perché sono un simbolo?
Beh, perché secondo me, come ha scritto Donato Marra nella presentazione, l'allora segretario generale del Quirinale, le auto sono un simbolo del nostro paese, è un simbolo, è un bene a cui noi tutti teniamo ed è un simbolo facilmente riconoscibile e soprattutto quel tipo di auto rappresentano l'eccellenza del Made in Italy. E quindi secondo me soprattutto sono molto particolari e denotano anche il nostro buon gusto. E quindi proprio per questo secondo me sono molto apprezzate e molto chiacchierate, molto discusse, molto diciamo sulla bocca di tutti perché non è semplice, non è che il presidente si vede tutti i giorni, però soprattutto vedere la vettura con le bandierine scortata da almeno 6 corazzieri in moto, è una cosa molto, molto bella da vedere. L'ho vista dal vivo e ti posso garantire che è veramente molto bello da vedere, anche perché quando passa il presidente si blocca tutto e quindi la vettura è al centro dell'attenzione ed ecco perché è molto oggetto di molte discussioni, di molta attenzione.
Senti Antonio, tu da quale legislatura hai iniziato a raccontare le automobili del presidente?
Come ho
Da quale
scritto nel libro,
presidente hai iniziato?
dal primo, dal 1946.
Ah, ok.
1946, dalla prima vettura proprio del
Sì,
presidente, perché
dall'istituzione della Repubblica, quindi.
dall'istituzione della Repubblica, anzi, c'è stata la prima vettura, che è la Fiat 2008, che la vettura a cui io forse non tengo di più, ma quasi dopo la Flaminia, perché è stata la vettura che ha segnato il trapasso dalla monarchia alla repubblica, perché queste vetture erano le vetture che utilizzava il re Vittorio Emanuele III, e quindi da lui poi sono passate al Quirinale, quindi dal re, dalla monarchia alla repubblica. Le vetture erano in uso a lui, poi sono state sequestrate quando c'è stato. Quando c'è stato all'indomani del referendum, anzi già prima le vetture erano state requisite più che sequestrate, e poi con il referendum sono state, dal giorno dopo il referendum, dall'indomani, sono state già subito utilizzate dall'allora De Nicola, poi in Audi, fino a Gronchi. Quindi già da quell'inizio, dalle prime sei vetture, che poi la cosa più bella di tutte, come ho scritto nel libro, la cosa più appassionale, più bella, più significativa, è che tutte le vetture hanno un nome proprio. E i nomi riprendono quelli dei cavalli di Casa Savoia. Cioè, per dirti, ad ogni anno veniva associata una lettera. Nel 1946 si è partito con la lettera A, e quindi tutte le vetture acquistate dal Quirinale nel 1946 avevano nomi che iniziavano con la lettera A. Quelle sei vetture che ti ho citato del presidente, che erano di Re Vittorio e poi sono andate al Quirinale, si chiamavano Aceste, Admeto, Amicale, cioè Auspicale, erano tutti nomi di cavalli con la lettera A. Nel 1947 c'era la lettera B, nel 1948 la lettera C. Quindi, ad esempio, la Flaminia, che erano nel 1961, dal 1946 al 61 hanno fatto tutto con la lettera A, perché sono state acquistate poche vetture. Nella Flaminia, che era nel 61, iniziavano tutte con la lettera B: Belfiore, Belvedere, Belsito e Belmonte. E quindi poi ogni vettura aveva una targhetta con il nome d'argento, con il nome scritto della vettura, perché ogni autista, quando andava a prenderla, aveva un portachiavi col nome e sapeva qual era la vettura, perché non è che si doveva ricordare il numero di targa. Quindi erano cose molto belle, fino a quando non sono esauriti i nomi dei cavalli, sono finiti i nomi dei cavalli e gli hanno iniziato a dare i nomi delle città. Ad esempio, a Napolitano gli hanno dato il nome, le vetture che utilizzava Napolitano aveva il nome della città di Napoli, perché lui, essendo di Napoli, le chiamavano tutte Napoli, e poi a seconda dato che ne aveva a disposizione tre, Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, ma ad esempio il presidente Ciampi, le vetture sue si chiamavano Livorno, perché lui era della città di Livorno, e così via. Invece tutte le vetture in uso al Quirinale, che non erano in uso al Quirinale ma non al Presidente, anch'esse avevano il nome delle varie città.
Ti faccio quest'ultima domanda. Qual è stata la più chiacchierata perché, non lo so, ritenuta magari eccentrica o appariscente come macchina e quale invece la più invidiata, la più raffinata?
Allora, la più famosa è sicuramente la Flaminia, quella che utilizzano per il 2 giugno, la parata del 2 giugno. È la più bella, la più importante. È stata realizzata da Gronchi in occasione della visita della regina Elisabetta II. La leggenda narra che Elisabetta II, all'indomani della visita, ha chiesto a Pininfarina, alla Lancia, di realizzare anche una versione per lei, tanto gli era piaciuta. In realtà, purtroppo, sembra che questa sia solo una leggenda, perché durante le mie indagini, le mie ricerche, tra virgolette, insieme al Quirinale è stato contattato Buckingham Palace, il quale ha smentito, ha detto no, questa macchina non c'è. Tramite il Ministero degli Esteri hanno contattato Buckingham Palace e Buckingham Palace ha detto che la vettura non c'era. Quindi la vettura non c'è. Però è stata estremamente la vettura più bella, più famosa e più chiacchierata. Poi un'altra vettura molto famosa, perché forse è appartenuta al presidente più amato da tutti, era la Maserati Quattro Porte di Pertini. La Maserati Quattro Porte di Pertini, resa anche famosa perché all'interno la Maserati gli realizzò un portapipe apposta per lui, perché visto che lui amava la pipa, gli realizzarono un mobiletto posteriore in cui riporre le proprie pipe. La più raffinata è quella, la più bella ancora oggi, viene utilizzata quando vengono in visita i capi di Stato esteri, è la Lancia Thesis Limousine, una vettura super blindata, molto particolare, lunga, con dentro fatta con materiali pregiatissimi, bellissima, che è la massima espressione del Made in Italy.
Grazie Antonio, cosa suggerisci agli studenti dell'Unibus rispetto anche a questa esperienza che hai vissuto che diciamo va un po' oltre magari la professione che tu svolgi?
Io è vero che ho scritto un libro, ma sono anche un direttore di stabilimento. Quindi significa che l'Unibus è capace di tirar fuori persone valide che poi possono inserirsi in maniera brillante nel mondo del lavoro. Perché secondo me l'Unibus ha tutte le caratteristiche per essere un ateneo importante, un ateneo di spessore. E lo è stato, perché oltre a me so di molti amici e colleghi dell'epoca che anche oggi rivestono ruoli manageriali come il mio. E quindi questo dimostra che alla base c'è la sostanza, ecco, e che non sono solo casi sporadici. Ma soprattutto poi di crederci in quello che fanno. Io in questa cosa ci ho sempre creduto. Quando ho detto al corazziere, quando il corazziere mi ha detto è impossibile vedere il garage del presidente, io quando ho detto a mia moglie io un giorno entrerò qui, io ci credevo.
Cari amici, anche questa puntata è terminata. Noi ci salutiamo qui con un nuovo spunto di riflessione. È legato sempre alla tematica dell'automotive, argomento molto dibattuto anche in relazione alla transizione ecologica. E noi però, diciamo, abbiamo una piccola curiosità di approfondire, per esempio, questa tematica legata all'autonomia del trasporto delle persone con disabilità. Perché ci sono tantissimi progetti di ricerca ancora in itinere, ma anche dei modelli attuali utilizzati da persone con disabilità, per esempio motoria, oppure anche sensoriale come quelle sorde, che possono guidare tranquillamente e spostarsi dove desiderano. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ovviamente facendo parte della FAND, la Federazione delle Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità, è molto sensibile a qualunque tipo di tematica che riguardi appunto questo ambito e poi magari perché no, un domani la tecnologia e la legislazione potranno cambiare anche a favore delle persone con disabilità della vista e anche queste potranno guidare in autonomia. Intanto voi per il momento continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato?
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.